www.redigio.it e la storia continua.
I nuovi carnefici. L'importanza degli archivi. Gli archivi sono fondamentali per l'inquisitore, che grazie a questi può trovare prove di colpevolezza o complicità in registri precedentemente compilati, colpendo i presunti sospetti e i suoi familiari. Ma queste fonti inesauribili di dati spesso sono andate perdute. E già nel 1235, ad esempio, fu distrutto l'archivio di Tolosa, dopo che vennero espulsi gli inquisitori e i domenicani. Quelli di Cannes, invece, vengono rubati e dispersi l'anno dopo, mentre nel 1242, ad Avignonnet, tutti i registri presi ai giudici vengono venduti ai catari. Ma la Chiesa non si scoraggia. Il Papa Innocenzo IV, in relazione all'episodio di Cannes nel 1248, ordina che si continui a lavorare e che si ricostruiscono i documenti in base ai nuovi interrogatori. Gran parte degli archivi furono distrutti con il tempo, ma perlomeno in Francia il ministro di Luigi XIV, Jean-Baptiste Colbert, ordinò la copiatura di gran parte dei testi originali conservati ancora nei depositi dell'Inquisizione di Tolosa e di Carcassonne. Oggi quelle copie sono alla Biblioteca Nazionale di Francia. Il Papa, l'Inquisitore e i comunisti. Dopo tanti secoli, finalmente, anche la Chiesa ha compiuto il suo auto da fè, con il gusto che ricorda quei tempi lontani, e lo ha fatto pubblicamente attraverso le parole di un Papa, Giovanni Paolo II. Come tacere nelle tante forme di violenza perpetrate nel nome della fede, guerre di religione, tribunali dell'Inquisizione e altre forme di violenza ai diritti di persona? Ancora, secondo quel modello di comparativismo etnologico che contrassegnò le deduzioni di Beltramino e dei suoi colleghi, il Papa ravvisava strette analogie tra i metodi dell'Inquisizione e le modalità procedurali di altri regimi. È significativo che tali metodi coercitivi siano stati applicati dalle ideologie totalitarie del XX secolo. E tale identità non risulta essere solamente assolutamente peregrina, bastando a dimostrarlo la comparazione tra i formulari dell'Inquisizione spagnola del 1598 e gli interrogatori condotti dalla Chiesa comunista degli anni 60 del Novecento. Nel primo caso, dopo l'avvertimento di rito che in questo santo ufficio non si usa imprigionare persona alcuna senza sufficienti indizi che essa abbia detto, fatto e commesso, o visto fare, dire o commettere da altre persone, cosa che sia e che appaia contro la nostra santa fede. L'inquisitore ammoniva l'imputato a svelare tutto ciò che sapeva in breve tempo, così che la causa si potesse concludere velocemente e gli venisse concessa la grazia, accordata ordinariamente a coloro che facevano una confessione completa prima che fossero rivelate le accuse. Nel secondo caso, quello dei tribunali cinesi, l'esaminatore inizia il processo con le seguenti parole: il governo non arresta mai un innocente. Il governo conosce tutti i tuoi crimini. Fai quello che vuoi, ma se confessi tutto, la tua causa si concluderà rapidamente e presto sarai rimesso in libertà. Presunta innocente. Il padre gesuita Friedrich von Spee è uno tra i più coraggiosi e lucidi oppositori della tesi di Sprenger, in Tistor Baudin, Rémy e Del Rio, tutti fermi credenti nella realtà della stregoneria. Nella sua opera, Cautio Criminalis Seu De Processibus Contra Sagas, pubblicata anonima nel 1631, invoca una maggiore comprensione per quelle povere donne che in realtà avrebbero più bisogno di cure mediche che di carnefici. Lo Spi era stato confessore delle streghe e da questo aveva ricavato la consapevolezza della loro costante innocenza. Stupiscono la lucidità e modernità delle sue osservazioni, ma soprattutto quel senso di umanità e di compassione che pervade l'opera in questo onesto ministro di Dio e della giustizia. Intendiamo ora esaminare un caso, la procedura a carico di una povera donna, Gaia, sulla quale gravavano solamente sospetti e niente di sicuro. I giudici, per fare in modo che il processo non sembri basato su indizi insussistenti, si pongono una questione. La vita di Gaia, si domandano, è quella di una persona cattiva o al contrario è una vita condotta rettamente? Se cattiva, essi affermavano ciò che è già un indizio sufficiente per la condanna. Se la vita di Gaia è retta, questo fatto non significa niente. Si sa, sostengono che le streghe sono solite dissimulare le loro malvagità e fingersi buone. Gaia è condotta in carcere e a questo punto si pone un altro dilemma. La donna si mostrerà timore o rimarrà tranquilla? Se avrà paura, ciò è già stimato un forte indizio di realtà. È la sua stessa coscienza a incolparla, dicono. Se al contrario resterà tranquilla, ciò è una prova di colpevolezza e abitudine della strega a proclamarsi innocente e andare a testa alta, dicono. Gli accusatori minacciano coloro che vogliono prendere la parola a favore dell'imputata di coinvolgerli nell'imputazione. I giudici li ammoniscono a essere cauti per evitare il rischio di essere chiamati protettori delle streghe. I suoi argomenti, di Gaia, non sono esaminati. La strega è ricondotta in carcere. Se continua a difendersi, un nuovo indizio di colpevolezza si affianca agli altri, raccolti precedentemente. I giudici affermano che, se non fosse strega, non sarebbe tanto ciarliera.
www.redigio.it e la storia continua.